Buongiorno a tutti amici di Visione TV, torniamo a parlare di geopolitica, ci soffermeremo in particolare sul Medio Oriente e poi sul conflitto russo-ucraino e lo facciamo oggi in compagnia di Giuseppe Masala. Buongiorno Giuseppe.
Ciao, buongiorno, ciao Enrica.
Molto lieta di averti di nuovo con noi, anche perché l'ultima volta che ti avevo intervistato, la prima per questo canale, eri piaciuto tantissimo e hai avuto davvero ottimi riscontri. Come stai innanzitutto?
Grazie, bene, bene. Voi?
Noi stiamo bene, insomma, anche se il clima che si sta delineando in queste settimane è un po' inquietante, un po' sulfureo. Ne avevamo già parlato con te in quell'intervista e oggi partirei a gamba tesa parlando di Medio Oriente, perché mentre Hamas avrebbe accolto positivamente la proposta di cessate il fuoco a Gaza e lo ha confermato l'Egitto, invece il consigliere per la politica estera di Netanyahu, Ofir Falk, conferma che Israele avrebbe accettato la cornice dell'accordo proposto da Biden, anche se ci sono però diversi dettagli da risolvere. Quali sarebbero questi dettagli? Perché Netanyahu ha parlato espressamente della distruzione di Hamas. Vorrei partire con te da questo.
Sì, innanzitutto sono in qualunque caso dettagli di natura tattica. Provo a spiegarmi meglio. Loro intendono distruggere Hamas, ma distruggere Hamas è un obiettivo intermedio, non definitivo. Qual è l'obiettivo reale, almeno dal mio punto di vista, quello che io riesco a trarre e a cogliere? Una posizione un po', come dire, fuori dagli schemi. Nel senso che io penso che Israele sia mosso dagli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno la volontà e il bisogno, la necessità pressante di, come dire, di sconvolgere il Medio Oriente per riuscire a fare qualche regime change importante, come per esempio in Arabia Saudita, dove hanno un governo guidato da Bin Salman che gli guida attorno, contro. Quindi scatenano Israele con la finalità ultima di ottenere questo risultato a livello di Medio Oriente. Finora non sono riusciti ad ottenerlo del tutto con la striscia di Gaza e con questo conflitto, ma anche se si arrivasse ad una pace a Gaza, Israele, secondo me, continuerà a rinfocolare il conflitto soprattutto sul fronte nord e quindi con la Siria e con il Libano. Questo è il grande disegno che, secondo me, è in ballo. E lo vediamo ogni giorno di più e lo vediamo da una serie di segni importantissimi che ci fanno vedere come Cina e Russia stiano penetrando nel Medio Oriente in maniera molto forte. Ed è l'altro giorno l'incontro con il Bahrain, con l'emiro del Bahrain e Putin a Mosca, dove sono stati grandi, come dire, proclami anche di collaborazione. Il Bahrain è un paese, era un paese strettissimamente legato agli Stati Uniti, adesso lo è molto meno. Lo stesso discorso vale per l'Arabia Saudita. Perché dico questo? L'Arabia Saudita contro la volontà americana, per esempio, è proprio di questi giorni, ha deciso di non aumentare la produzione di petrolio e quindi di far aumentare il prezzo del petrolio, cosa che gli Stati Uniti non volevano assolutamente, perché ovviamente il prezzo del petrolio influisce sul prezzo del gallone del carburante, delle automobili, della benzina. E quando questo prezzo è troppo alto, gli americani in genere votano contro il presidente. Proprio ieri John Kirby, come dire, il portavoce della Casa Bianca, uno dei portavoce più importanti della Casa Bianca, ha detto: stiamo pensando come rappresaglia di abbassare il livello delle relazioni con l'Arabia Saudita. Quindi vediamo che gli Stati Uniti perdono sempre più presa sul Medio Oriente. In automatico ci sarà un aumento della conflittualità da parte di Israele su mandato americano, anche se gli americani faranno sempre finta di fare i paceni, ma è solo una finta. La verità è che Israele non ha alcun interesse a fare una guerra contro 1 miliardo di persone. Non ce l'ha.
Infatti ti stavo proprio per chiedere questo, cioè quindi quando Biden o comunque in generale gli Stati Uniti sembrano voler muoversi per cercare la strada più diplomatica, quindi come dicevi tu fare da paceno, in realtà sarebbe una messa in scena secondo la tua ipotesi.
Sì, assolutamente, ma lo vediamo anche dai fatti. Noi vediamo contemporaneamente gli Stati Uniti fanno proposte di pace, proclami di pace, e allo stesso tempo continuano a mandare cargo, carichi di armi. Che significa? Te hai mai visto mai qualcuno fare la pace, fare da paciere mentre dà delle armi ad uno dei due contendenti? Sembra difficile, onestamente.
Beh, ormai in questo scenario orwelliano, soprattutto in Europa, ma ci arriveremo tra poco, sembra che per arrivare alla pace bisogna si debba per forza passare attraverso la guerra. Senti, a proposito sempre di Israele e Hamas, Israele ha anche dichiarato che sta lavorando per trovare un governo alternativo ad Hamas nella striscia di Gaza. Che cosa significa?
Significa che sarebbe soltanto un governo di Quisling, un governo di collaborazionisti di Israele che il popolo palestinese non potrà accettare. Perché uno non può far accettare ad un popolo che subisce un bombardamento un governo fatto da persone scelte da chi li bombarda. Non è certamente questa la via per la pace. Non può esserlo. Per logica, perché noi stiamo parlando di una situazione di un tale conflitto che ormai ha causato 40.000 morti. Quindi ci vuole una vera trattativa di pace, ma la vera trattativa di pace non può esserci perché gli americani non la vogliono.
Quindi scusami, anche quando Hamas chiede, proprio notizia di ieri, garanzie agli Stati Uniti affinché poi Israele rispetti l'accordo, qualora lo dovesse ovviamente accettare, anche qua sarebbero false comunque garanzie, se in realtà dietro Israele ci ritroviamo sempre la lunga mano degli Stati Uniti.
Potrebbero essere anche vere. Tanto Israele... gli Stati Uniti daranno mandato a Israele di fare aumentare il conflitto con il Libano. Un conflitto che nel silenzio dei mass media noi stiamo già vedendo realizzarsi con bombardamenti che vanno da una parte e dall'altra. Non c'è aria di pace nel Medio Oriente. Non può esserci aria di pace. Perché gli Stati Uniti hanno come unico mastino della guerra Israele e gli serve la guerra, gli serve il conflitto, gli serve l'instabilità in Medio Oriente con la finalità di ottenere risultati strategici quali per esempio il cambio di regime in paesi che un tempo erano amici e che ora lo sono molto meno. Questa è la... Allora, Israele motivi non ne ha per fare questa guerra, ha solo da perdere. Perché lo fa? Perché Israele non muove passo senza che gli Stati Uniti gli dicano di farlo. Perché il benessere di Israele, la sicurezza di Israele dipendono solo dagli Stati Uniti. E pensa che la ricca e operosa Lombardia, per dire, ha un reddito medio pro capite di $44.000 all'anno, ok? Israele ce l'ha di $55.000, sono ricchissimi, Ma come fanno ad esserlo se sono circondati da nemici e perennemente in guerra con tutti? Perché gli Stati Uniti gli garantiscono trasferimenti in denaro, trasferimenti tecnologici, difesa, supporto diplomatico, tutto. Però gli Stati Uniti, quando ti chiedono, poi devi fare quello che dicono loro.
Senti, ma potrebbe cambiare qualcosa in vista delle elezioni del 5 novembre qualora riuscisse a vincere Trump? Su questo scenario, ovviamente.
No. Ormai, secondo me, allora, io non saprei di, perché logicamente noi parliamo sempre sulla base di, almeno io parlo sulla base di informazioni pubbliche generalmente, e noi non sappiamo quello che accade dietro le quinte. Non riesco a capire per quale motivo l'Arabia Saudita ha voltato le spalle agli Stati Uniti nella maniera in cui le ha voltate, in maniera molto forte e direi quasi inaspettata. Questo inesorabilmente comporta una risposta da parte degli Stati Uniti, indipendentemente da chiunque sia il presidente. Perché, Enrica? Perché semplicemente il potere americano dipende dal dollaro, ma il potere del dollaro dipende dal petrodollaro, e il petrodollaro non può esistere senza l'alleanza di ferro tra Arabia Saudita e Stati Uniti. Se, in altri termini, l'Arabia Saudita inizia a vendere il suo petrolio in yuan cinesi, cioè per gli USA è un colpo durissimo che gli USA in qualche modo devono rintuzzare, anche con la guerra. Poi loro si tengono sempre dietro, sempre in una posizione defilata, almeno all'inizio, e muovono le proprie pedine. Israele è una di queste. Io lo so che sotto questo aspetto ho una posizione un po' eterologa rispetto a quella che è un po' quella di tutti quanti, perché tutti in qualche modo sostengono la tesi che esista una lobby ebraica che governa gli USA. È l'esatto opposto. Gli ebrei americani sono prima americani. Solo in seconda battuta possono avere una simpatia per Israele, come gli italo-americani possono avere una simpatia per l'Italia, ma prima sono americani, prima guardano il proprio interesse come nazione. E questo è quello che accade anche con Israele. Israele, se no, non avrebbe alcuna, come dire, motivazione reale per fare l'enorme crisi e conflitto che sta causando, se non quella di essere spinto a ciò dagli Stati Uniti, che per paradosso fanno finta di fare i paceri, che è una cosa assurda, ma è la verità.
Sempre gli Stati Uniti, ovviamente, si ritrovano anche l'altro focolaio legato al conflitto russo-ucraino e all'escalation che stiamo vivendo negli ultimi mesi, in particolare da marzo in poi. Ieri Mosca ha messo in guardia gli USA da errori di calcolo che potrebbero avere conseguenze fatali dopo la decisione dell'amministrazione Biden di consentire a Kiev di usare armi americane per attaccare in profondità il territorio della Federazione Russa. Tu come giudichi quello che sta accadendo? C'è realmente, ne avevamo già parlato l'altra volta, però sono passate due o tre settimane, c'è realmente il rischio poter dar fuoco alle armi e quindi innescare una terza guerra mondiale?
Allora, bisogna, se, quando, alle volte quando si parla di terza guerra mondiale, pensiamo sempre, voglio dire, ad un qualcosa con l'utilizzo delle bombe atomiche. Siamo già in una guerra mondiale. La guerra mondiale inizia a Kiev continua nel Mar Nero, si sposta nel Caucaso e poi continua ancora in Egitto, a Gaza e quindi in Israele e poi tutta l'Africa. Tutta l'Africa, tutto il Sahel soprattutto. È una cosa enorme il fronte di guerra che noi vediamo, voglio dire. Alcuni sono un pochino più dormienti e altri sono un pochino più, come dire, più violenti e dove il conflitto è più forte. Però già è una guerra mondiale, come dice il Papa. Questa è la verità, voglio dire. Qua bisogna solo capire se chi muove le fila entrerà più o meno presto in campo direttamente. Allora, è una notizia molto brutta quella dell'utilizzo delle armi occidentali per colpire il territorio russo. I russi hanno ovviamente avvertito che la cosa potrebbe avere ripercussioni molto forti e molto negative. Noi vediamo anche nei vari think tank di studiosi russi dove si fanno alcune proposte non esattamente, come dire, molto pacifiche nei confronti dell'Occidente, quali per esempio che vanno dall'abbattimento dei droni che sorvegliano il fronte partendo da sopra il Mar Nero, droni americani che partono da Sigonella fino ad arrivare a fare un bombardamento, propongono di fare un bombardamento di tipo dimostrativo in una zona della NATO, di un paese NATO non abitata. Insomma, ci sono varie proposte, tutte molto pesanti, molto, come dire, pericolose. Perché? Perché si sta superando il livello di guardia. Si è superato il livello di guardia con la distruzione o l'attacco ai radar di early warning russi, uno ad Orenburg, uno nella zona del Caucaso, e anche un'antenna che compie questa funzione a Krasnodar, mentre l'antenna in Crimea. E questa è stata una cosa gravissima. Sappiamo già che molto probabilmente il 6 di giugno, quando Zelensky sarà in Francia, Macron darà ufficialmente il via all'invio di una missione di cosiddetti istruttori in Ucraina. Quindi piano piano ci stiamo sempre di più avvicinando ad un punto di non ritorno. Io direi che il punto di non ritorno è già ampiamente superato, perché nessuna delle due parti può permettersi di perdere. Quindi nessuna delle due parti si può ritirare e tutti sono costretti a rilanciare. Soprattutto l'Europa è in questa drammatica situazione. Gli Stati Uniti hanno ottenuto dei grandi risultati, come dire, economici, hanno distrutto la competitività europea, in particolare quella tedesca, che era una cosa che gli premeva molto. Questo perché hanno fatto imporre all'Europa sanzioni rovinose per noi stessi nei confronti della Russia, sanzioni nei confronti della Russia rovinose per noi stessi, diciamo così, e questo è un primo risultato. E gli americani si stanno tirando un pochino indietro e ci stanno sostanzialmente dicendo: ora vedete voi quello che dovete fare. Se vi va bene così, voi morirete di inedia, perché questo è il destino dell'Europa nei prossimi anni. Siamo senza energia, il che è molto grave. Oppure provate a abbattere il regime russo. Gli americani questo ci dicono. Perché noi americani, dobbiamo occuparci della Cina, cioè del quadro dell'Indo-Pacifico. Questa è la situazione. Cioè non possiamo già ritornare, fare un passo indietro. Cioè, eppure allora, a me fa molto ridere, Enrica, giusto per farti un esempio banale, no, alcuni paesi hanno dato l'autorizzazione all'Ucraina di usare le armi inviate contro il territorio russo, altri no. Scusami. Come fanno i russi a capire se uno scalp, un missile da crociera scalp, è stato dato dall'Italia che ha detto no o dalla Francia che ha detto sì? E se poi assumessero che questo scalp sia francese sulla fiducia? A questo punto, una volta che fanno la rappresaglia contro la Francia, noi, essendo un paese NATO, comunque saremmo costretti a intervenire. Cioè, la distinzione tra do l'autorizzazione e non do l'autorizzazione è molto farisaica, molto ipocrita. Una volta che un paese dà l'autorizzazione, impegna tutti. Purtroppo è così.
Tu prima citavi la Cina, proprio in queste ore c'è stato il duro attacco di Zelensky alla Cina. Secondo il presidente ucraino vorrebbe il flop del summit di pace perché la Cina ha deciso, non è il solo paese, ci sono anche Brasile, Sudafrica e probabilmente anche il Pakistan, di disertare la conferenza di pace svizzera prevista il 15 e il 16 giugno. La Cina poi respinto le accuse di Zelensky e sulle pressioni esercitate su altri paesi, perché Zelensky ha detto espressamente che la Cina sarebbe manovrata da Putin. Anche questo tipo di dichiarazioni, a parte non fare bene al clima, tu come le motivi, come le inquadri?
Beh, intanto il summit di pace svizzero non vede invitata la Russia, che è una delle parti in conflitto. Che summit di pace è mai questo? Si parla, peraltro, che in questo summit di pace, tra virgolette, verrà dato un ultimatum alla Russia. È normale che chi non è d'accordo con questa ipotesi, come la Cina, il Brasile e altri paesi dicano noi non ci presentiamo neanche, perché noi non abbiamo nessuna intenzione di dare un ultimatum ai russi. Tutto qui. Sono tutti rituali, tutti tentativi in un certo qual allora, cioè un paio d'anni fa, quando iniziò questo conflitto, ci fu una lezione meravigliosa di Massimo Cacciari sul rito che precede la guerra. All'Istituto Filosofico di Napoli ha fatto questa bellissima lezione, dove spiegava il Cacciari, io lo dico molto così alla buona, logicamente, dove diceva che tutti questi tentativi di pace che prevedono la guerra sono solo un rito. Perché bisogna in qualche modo mettere un po' in pace la propria coscienza e un po', voglio dire, bisogna esplorare o far credere o far vedere alla storia che si sono esplorate tutte le ipotesi possibili, tutte le strade possibili per evitare una carneficina, perché la coscienza ce l'abbiamo tutti, ce l'ha anche Putin, ce l'ha anche Biden, ce l'hanno tutti e nessuno si prende a cuor leggero una simile responsabilità, voglio dire, no? E questo benedetto presunto pseudo summit di pace in Svizzera mi sa tanto di una sorta di cerimonia per diciamo così, giustificare un'ulteriore escalation, cioè facciamo questo proclama, mandiamo questo ulteriore messaggio alla Russia che lo respingerà e a quel punto saremmo costretti a fare quello che in realtà vogliamo fare, solo che vogliamo crearci un quadro di legalità in qualche modo internazionale e di moralità nei confronti dei posteri di chi verrà dopo, perché questo fanno. È una ritualità che l'uomo fa fa ogni volta che c'è una guerra. L'abbiamo visto anche prima dell'inizio dell'invasione, che ci furono tutte le ci furono i summit in Svizzera tra Biden e Putin, tra Blinken, Lavrov, eccetera, eccetera, no? Tra Stoltenberg e Lavrov, eccetera, dove in realtà tutti già sapevano che la guerra ci sarebbe stata. Lo sapevano già, solo che stavano compiendo un rito quasi antropologico, quasi un qualcosa che abbiamo iscritto nel DNA, per dire: ci ho provato in tutti i modi ad evitare questa cosa. E questo summit svizzero a me mi dà l'impressione di una seconda parte di ritualità che precede un aggravamento del conflitto. Tutto qui.
C'è anche una controparte di propaganda nel momento in cui i giornali, invece di sottolineare, come hai fatto tu adesso, che è abbastanza assurdo indire un tavolo dei negoziati senza o comunque un summit di pace senza uno dei due protagonisti fondamentali che è Mosca, elogiano questo avvenimento parlandone in modo serio. Anche qua siamo un po' nel teatro dell'assurdo.
Sì, siamo nel teatro dell'assurdo perché i nostri mass media sono totalmente assoggettati al potere, prendono finanziamenti dagli stati, noi siamo tra le poche persone libere, diciamo, fino a quando ci fanno parlare, voglio dire, noi proviamo a parlare, ma gli altri dicono quello che gli viene suggerito di dire, anche contro il banale buonsenso. Perché fare uno summit di pace in assenza di uno dei due contendenti non è un summit di pace.
Zelensky è volato fino a Manila per invitare il presidente Marcos a questo summit di pace. Secondo te era necessario che il presidente ucraino volasse fino nelle Filippine? Sta cercando di racimolare consensi un po' ovunque?
Ma io credo che ci sia anche una componente istrionica in Zelensky e alle volte direi anche una mancanza minima di lucidità. Da buon attore c'è sempre e comunque la telecamera. Questo è Zelensky. Voglio dire, le Filippine cosa possono fare? Sono un paese povero, peraltro sono già una pedina americana che verrà spesa nella guerra o in una futura probabile crisi con la Cina, quindi non possono fare assolutamente niente. Eppure lui va lì, così ci saranno i giornalisti, ci sarà tutta la solita pantomima di questo signore che non ha manco più la legittimità democratica, avendo sospeso le elezioni, e che secondo me ha anche un problema di lucidità mentale, dettata forse anche dall'utilizzo di sostanze, non saprei, ecco.
Qualche giorno fa il Telegraph ha scritto un articolo sostenendo che per ora l'Ucraina non farà ulteriori progressi nel suo percorso di adesione alla NATO. Sei d'accordo?
Sì, non la fanno entrare nella NATO, anche perché noi sappiamo che ci sono almeno un paio di paesi che sono contrarissimi, ovvero l'Ungheria e la Turchia. L'altro paese assolutamente contrario sarebbe la Slovacchia, ma nel frattempo hanno voglio dire, messo KO il suo premier con un provvidenziale attentato terroristico. Però bisogna anche dire che l'Ucraina sta firmando con tutti i paesi della NATO un agreement di mutua difesa e di sostegno anche finanziario. L'ultimo è stato firmato con l'Islanda proprio in questi giorni e con la Svezia anche. Noi l'abbiamo già firmato qualche settimana fa con la Meloni, e anche questo è un modo di entrare nella NATO senza ufficialmente interpellarla. sebbene comunque un'entrata diretta della NATO per il momento in guerra non è ipotizzabile, io direi in nessun caso, in nessun caso. Più che altro dobbiamo temere l'ipotesi della coalizione dei volenterosi guidata dalla Francia. Poi c'è anche un'altra cosa che ti volevo dire che è importante. Poi ogni tanto scrivo, magari hai letto qualcosa su Facebook, sulla mia bacheca, no? E un importante giornalista del TG5, persona, come dire, molto onesta e molto seria, mi ha scritto un post: Giuseppe, guarda che è molto 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 plausibile, purtroppo molto molto plausibile, su un futuro scontro. Ma questo lo possiamo dedurre anche D'Imizio era d'accordo, lo diceva anche lui, lo possiamo dedurre anche dal fatto che gli incontri in Turchia tra la CIA e i servizi segreti russi si sono susseguiti fino a tutto il 2023. Perché? Perché stavano decidendo cosa fare nel caso succede A o B o C. Capito? Ci vuole, è brutto dirlo, ma ci vuole un miracolo per ipotizzare una risoluzione pacifica di questo conflitto senza un'entrata diretta dell'Occidente, ecco.
Guarda, c'è una domanda che avevo già fatto a Pino Cabras proprio ieri, perché è arrivata dalla NATO a proposito dell'escalation un allarme, nel senso che l'Europa avrebbe soltanto il 5% delle difese antiaeree necessarie in caso di guerra con la Russia. E quindi come la mettiamo?
La mettiamo con il fatto che sono domande che sono pura propaganda, secondo me, nel senso che, voglio dire, la NATO tende sempre a sminuire le sue capacità. In realtà la NATO ha un'aeronautica molto forte, ha poche difese aeree, ma loro hanno messo più che in conto l'idea di avere delle perdite molto consistenti per quel tipo di guerra che loro vogliono fare, cioè una guerra aerea. I russi sostengono che una guerra aerea come quella che vuole fare la NATO contro la Russia provocherà 50 milioni di morti nel giro di un paio di mesi.
Tremendo.
Sì, sì. Quindi voglio dire, cioè non fatevi prendere troppo, voglio dire, non credete troppo quando loro parlano: abbiamo poche artiglierie, abbiamo poca difesa aerea, eccetera, eccetera. Non gliene importa più di tanto. Non gliene importa più di tanto, sanno già che le perdite saranno fortissime, e il problema è che lo vogliono fare ugualmente. Il problema è quello.
Quindi non ci resta che sperare, come dicevi tu, nell'evento inatteso, magari una variante, sì, una variabile che non era stata ponderata da questi...
Un cigno bianco.
Prego. Grazie Giuseppe per essere stato con noi. Spero, ciao, di rivederti presto. Ciao. Abbiamo parlato, lo dicevo già in apertura, che avremmo parlato di guerra, di Medio Oriente, del conflitto russo-ucraino e del rischio che questo conflitto globale si sposti già in Europa, come diceva prima Giuseppe. In realtà il punto di non ritorno forse lo abbiamo già superato, e per questo che abbiamo dedicato l'ultimo numero del nostro mensile, Visione, un altro sguardo sul mondo, alla guerra, al fatto che l'Europa si stia militarizzando, cercando questo conflitto globale, questo scontro contro la Russia a tutti i costi. Quindi il nuovo numero e torna allo spettro della guerra. Ecco, vedete la copertina, è disponibile la prevendita, quindi potete andare sul sito di Visione Editore per acquistare già la vostra copia e sottoscrivere l'abbonamento. Vi ricordo sempre che potete continuare a sostenere il nostro lavoro di informazione libera e indipendente andando sul sito di Visione TV, scegliendo poi la modalità che preferite, con la schermata per continuare continuare ad aiutarci, a sostenerci. Grazie a tutti per essere stati con noi, continuiamo a vederci in questi giorni insieme anche a Giorgio Bianchi, in attesa che torni Francesco Toscano. Buona giornata a tutti.